Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Ben ritrovati per questa trasmissione sui salmi. Oggi abbiamo un salmo molto bello, il Salmo 97, che inizia: Il Signore regna, esulti la terra. Se volete seguire meglio la lezione che facciamo insieme, dove è possibile, potete prendere sulla Bibbia questo Salmo, il Salmo 97, altrimenti se non è possibile, comunque potete seguire anche direttamente senza leggere, perché io comunque lo leggerò per voi. Dunque, in questo tempo di Pasqua siamo pervasi dall'annuncio della risurrezione di Cristo, che ha vinto le tenebre del male e della morte. È come un'onda di gioia che dal giorno di Pasqua promana attraverso tutto questo tempo di Pasqua, durante il quale la Chiesa ci invita a contemplare la gioia e la pace che ci viene da Cristo risorto, che vince il male e la morte. E i salmi sono proprio una strada che ci conduce fino a Dio. Giacobbe si addormentò su una pietra, racconta la Bibbia, e sognò una scala, e su questa scala vedeva gli angeli di Dio salire e scendere. Ecco, questa scala si può intendere in molti modi, ma uno di questi sicuramente è che i gradini di questa scala sono i salmi. Noi, che tante volte non sappiamo come rivolgerci a Dio, possiamo usare le parole dei salmi, che ci conducono a questo luogo segreto dove noi possiamo dialogare intimamente con Dio. Luogo segreto perché sconosciuto al mondo. Questo luogo segreto che viene donato a coloro che iniziano a fare l'esperienza bellissima della preghiera. E ora entriamo nel vivo del nostro salmo. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Se il male che vediamo nel mondo ci spaventa, il salmo ci rimette di fronte a una verità più profonda. Il Signore regna. Dunque la nostra paura di fronte al male, ai pericoli, alle prove, nasce da questa dimenticanza che il Signore regna. Per questo, questo salmo è un grande aiuto per entrare in questa certezza e in questa pace. Il Signore regna, tutto è nelle sue mani. Ci riempie di gioia sapere che il destino della storia è nelle salde e sapienti mani di Dio. Il Signore regna, esulti la terra. Quando noi ci rendiamo conto che il Signore regna, esultiamo. Gioiscano le isole tutti, tutti i luoghi della terra, tutti i luoghi della nostra anima, tutte le nostre comunità possono gioire di questo grande annuncio. Il Signore è risorto e regna. Nell'Apocalisse, San Giovanni Apostolo ci rende partecipi di una visione simile a quella di cui parla il Salmo. Dunque San Giovanni, nel capitolo 4 dell'Apocalisse, dice di avere una visione. Ecco, l'Apocalisse è questo dono di Dio fatto alla Chiesa attraverso l'Apostolo Giovanni, che ci rende partecipi delle visioni mistiche che Dio gli ha donato. Dunque San Giovanni ha una visione e nel capitolo 4 dell'Apocalisse ci racconta cosa vede in questa visione. Subito, questa visione, San Giovanni vede una porta aperta nel cielo, sopra di lui vede una porta aperta, questa porta aperta del cielo che ci è stata aperta da Cristo risorto. Subito fui rapito dallo Spirito, entrai in estasi, ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, a una pietra preziosa. E intorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, era simile allo smeraldo. Tutto il contenuto del culto di Israele per il Signore, l'unico vero Dio, il Santo al di sopra di tutto, dato che noi siamo un mondo segnato dal peccato, il Santo è al di sopra di tutto. Tutto il contenuto del culto di Israele per il Signore appare ricapitolato in questa visione. Ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Dio è seduto immobile. Egli detiene senza alcuno sforzo il potere sui destini dell'universo. Per questo è seduto lì, tranquillo, e senza sforzo detiene il potere sui destini dell'universo. Questo è tutto ciò che l'Apostolo ha da dire a proposito del trono di Dio. Non si può e non si deve aggiungere altro, solo un accenno alla luce sfolgorante del suo aspetto. Era simile a pietre preziose. Dunque, il Salmo, dalle preoccupazioni dentro le quali noi siamo immersi, alza il nostro sguardo e ci rende partecipi di questa visione. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Cos'altro ci svela la visione profetica, questa volta del salmista? Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Dunque Dio giudica con giustizia, giudica con diritto, la base del suo trono, ma la cosa qui più importante che voglio sottolineare è questa immagine: nubi e tenebre lo avvolgono. Dunque i salmi ci parlano di Dio attraverso queste immagini semplicissime e al contempo profondissime. Nubi e tenebre lo avvolgono. Dio è un mistero circondato da tenebre. Non si può comprendere. Non è un oggetto come gli altri che si incontrano nel mondo e che possiamo illuderci di possedere, come un bicchiere mi serve per bere, so cosa serve, lo possiedo, lo metto dentro l'armadio, lo lavo. Dio non è un oggetto a nostra disposizione. Ma se noi stiamo attenti, già nella vita naturale esistono un'infinità di cose misteriose che noi non riusciamo a comprendere. I fiori, ad esempio. Adesso, questo tempo di primavera è tutto... La primavera si veste, la natura si veste di nuovi colori, come dice Battisti, la natura si veste di nuovi colori e vediamo tutto che fiorisce. I fiori, mentre non smettono di stupirci con la loro sorprendente bellezza, nascondono un mistero che ci sfugge. E proprio perché non possiamo afferrare questo mistero, esso non finisce mai di incantarci, non ci si stanca mai di guardare i fiori. Nel ritmo della forma della pianta, dal seme alla crescita piena, dalla gemma al frutto, si rivela un'essenza misteriosa che sarebbe blasfemo ridurre a leggi semplicemente utilitaristiche. E così, quando qualcuno ci regala i fiori, noi li percepiamo come il segno di un amore, il segno di un'attenzione. E così è il mistero di Dio, il mistero della natura. Ma questo potremmo dire a maggiore ragione degli animali, e se tutta la natura è piena di misteri, quanto più lo è l'uomo. Persino tra coloro che si amano, moltissime cose rimangono misteriose e nascoste, non tanto perché vogliano nascondersi qualcosa per cattiveria, piuttosto perché ciascuno è un mistero infinito. Per amare veramente ci dobbiamo adattare a uno sfondo incomprensibile, visibile solo a Dio. Infatti, la maggior parte dell'anima di coloro a cui vogliamo bene rimane rivolta a Dio. E il rapporto che ciascuna anima ha con Dio non è mai completamente visibile ai nostri occhi. È un mistero. Ora, se tutto il mondo, soprattutto le persone, è ricolmo di mistero, è pieno di misteri, quanto più ciò deve essere vero per Dio. Nubi e tenebre lo avvolgono. E infatti, perché ci attraggono i film gialli, i film che hanno dentro un mistero? Perché in un qualche modo riproducono questa dinamica del mistero che è celata dentro le cose, dentro tutte le cose, e che ci attira, perché noi desideriamo scoprirlo. Ora, nubi, il fatto che nubi e tenebre avvolgano Dio non significa che Dio non è luce. San Giovanni dice nella sua lettera: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. E allora cosa significa che nubi e tenebre avvolgono Dio? La tenebra di Dio è quella parte della sua luce che noi non comprendiamo. È come una riserva di Dio, un magazzino di Dio. È il segno visibile del suo dominio e della sua eterna superiorità. Noi non possiamo dominarlo. Questo è anche il senso profondo del divieto nel paradiso terrestre. Potrei mangiare di tutti gli alberi del giardino, cioè mi potrai conoscere, potrai scoprire i misteri che io ti rivelo, ma c'è un ultimo punto che non potrai varcare. E allora, quando noi non sopportiamo che ci venga ritenuto e nascosto qualcosa, trascuriamo al riguardo di capire che l'amore eterno di Dio ha bisogno dei suoi spazi infiniti e della sua tenebra per continuare a donarsi in eterno. E voi, se ci pensate, che cosa rende il rapporto tra uomo e donna, oppure il rapporto di amicizia, qualcosa che ci può accompagnare per tutta la vita? Il fatto che sempre dell'altro ci viene rivelato qualcosa che noi ancora non conosciamo. Altrimenti ci annoieremmo. E quando l'uomo vuole irrompere questo mistero violentemente, ecco che subentra la noia e la stanchezza nei rapporti umani. Anche noi, quando vogliamo comprendere Dio, non vogliamo accettare che Lui è un mistero, nubi e tenebre lo avvolgono. Però ecco, questo fatto che il Salmo ci dice che nubi e tenebre lo avvolgono, poi ci rimane in mente, no? Quando noi guardiamo le nubi e le tenebre, capiamo che sono un'immagine del mistero di Dio. Ma Dio non è solo nubi e tenebre. Se fosse solo nubi e tenebre, avrebbero ragione gli agnostici, cioè quelli che credono che di Dio noi non possiamo conoscere niente e non possiamo dire niente, perché è un mistero, non possiamo conoscere niente di Dio. Ad esempio Kant pensava questo, anche tanti nostri contemporanei. Ma il Salmo continua: davanti a lui, davanti a Dio, cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Dunque Dio non è solo nubi e tenebre, ma anche un fuoco divorante che illumina, quindi svela il suo mistero, come quando noi accendiamo una luce in una stanza. Ma l'immagine più bella è quella della notte di Pasqua, quando nella veglia pasquale, dal cero pasquale, dal fuoco nuovo, queste candele che illuminano tutta la chiesa, allora la luce di Cristo che illumina le tenebre del mondo è questo fuoco, perché a differenza della luce artificiale che è sempre fissa, no? La luce del fuoco, la luce delle candele è una luce che continuamente cambia e illumina le cose sempre in modo diverso. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. E allora Dionigi l'Areopagita, un grandissimo santo del IV secolo, al termine di tutto il suo cammino spirituale, scrive dei libri di teologia bellissimi, conclude alla fine di tutto questo cammino e usa questa espressione bellissima di Dio. Dopo tutto il suo cammino che ha fatto di conoscenza di Dio, arriva alla conclusione, dice: Dio è tenebra luminosissima, e cioè pieno di misteri che irradiano nella tenebra la massima luce. Perciò, quando il Salmo dice che il fuoco dell'amore di Dio brucia tutto intorno i suoi nemici, non è perché Dio vuole bruciare i nemici come quando noi siamo presi dall'ira, vorremmo che i nostri nemici bruciassero. Non è questo. La colpa è nell'uomo. È nell'uomo che ha la temerarietà, non ha il timore di Dio, non accetta che Dio è più grande e vuole travolgere i limiti posti allo sguardo e pretende di poter contemplare direttamente la luce di Dio in se stessa. E allora guardate che la ragione scientifica è come se volesse illuminare tutto con una luce artificiale e togliere il mistero. Così si toglie tutta la poesia, la bellezza. Vedete che la preghiera non è un dovere, mi devo mettere lì a pregare perché è giusto, mi devo fustigare. La preghiera è una cosa bellissima, è poesia. Nubi e tenebre lo avvolgono, davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici, e i suoi nemici vengono bruciati dal fatto che non accettano che Dio è un mistero. Allora, è capitato talvolta di entrare in alcune cattedrali gotiche che sono bellissime perché vedete nella cattedrale gotica la luce penetra dalle finestre, penetra in un ambiente buio e ci dà proprio l'idea della rivelazione della luce celeste che illumina la nostra vita, ma non illumina tutto la luce naturale, neanche la luce delle candele. Invece talvolta si entra in queste cattedrali gotiche e qualche persona illuminata ha riempito tutto di luci a LED, che illuminano tutto e tolgono tutta la poesia, tolgono tutta la bellezza, tutto il significato misterioso. Questo qua è proprio questa immagine che talvolta mi è capitata di vedere in alcune cattedrali gotiche, secondo me, denudate, deturpate da questa luce a LED che illumina tutto allo stesso modo, sempre in maniera fissa, mentre la luce del sole che penetra dalle finestre è una luce viva che cambia continuamente. E allora non c'è più la poesia e non c'è più la bellezza, non c'è più l'amore, no? E allora un'altra immagine, le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. Allora, ciò che noi comprendiamo di Dio non è mai frutto dei nostri ragionamenti, della nostra ragione che può mettere Dio sotto un esperimento. Allora, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Allora, vieni. Facciamo l'esperimento, se l'esperimento funziona, allora capiamo che tu sei Dio e noi siamo costretti a credere. No, è un mistero che si rivela alla nostra libertà, alla nostra ragione che si apre e accetta di stare davanti al mistero più grande di Dio. E allora qua c'è l'immagine delle folgori che rischiarano il mondo. È la luce della grazia. Noi non possiamo comprendere nulla di Dio se Egli non si dona a noi liberamente, come non possiamo comprendere nulla delle persone che amiamo se esse non svelano a noi la loro interiorità attraverso il volto, attraverso le parole, attraverso i gesti. E allora la rivelazione di Dio sono come delle folgori, è proprio l'idea di una grazia che si rivela a noi come un lampo donatoci gratuitamente. Dio ci mostra qualcosa della sua luce attraverso i veli della creazione, i fiori, il cielo, le nubi, le stelle, attraverso il sole, la luna, attraverso le piante, attraverso le persone che ci mette accanto. E più entriamo nella logica dell'amore, più capiamo che se Dio conserva il suo mistero, non è perché vuole nasconderci qualcosa, come escluderci da qualcosa. E oggi c'era nel Vangelo questo brano bellissimo del Buon Pastore, dove Gesù dice una cosa incredibile. Dice, le mie pecore conoscono me e io le conosco, ci conosciamo a vicenda. Dunque è un mistero che si svela quello di Dio e si fa conoscere. Come io conosco il Padre conosce me. La certezza del rapporto con Dio, che noi possiamo vivere nella fede e nell'amore, può arrivare alla stessa certezza del rapporto che c'è tra il Padre e il Figlio. Questo qua è scritto nel Vangelo. Quindi capite che livello di donazione, di comunicazione che Dio ha verso di noi. I cieli annunciano, infatti il Salmo dice, le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussurra la terra. Vediamo che Dio si fa conoscere, sussultiamo per il timore di questa bellezza, di questa grandezza che ci viene svelata. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Cos'è la gloria di Dio? È la luce. Dio è luce. Dio è rivelazione. E allora, Davanti ai nostri occhi si dipinge un'immagine di Dio concretissima. Noi, se noi stiamo davanti a Dio come un concetto vuoto, questo di Dio cos'è? Una cosa astratta. Invece vedete com'è concreta la descrizione dei salmi? Nubi e tenebre lo avvolgono. Egli siede incontrastato sul suo trono, regna. Nubi e tenebre lo avvolgono, è un mistero. Ma un mistero pieno di amore è fuoco che illumina gli umili, coloro che accettano che Dio rimanga mistero, e brucia gli orgogliosi. Infatti gli orgogliosi che vogliono comprendere Dio, che vogliono mettere Dio come se noi potessimo fare un esperimento con Lui e possederlo, non colgono niente di Dio. Infatti la scienza di Dio non può cogliere niente. Chiunque può riconoscere la bellezza di Dio attraverso l'armonia del creato. Allora, questa immagine che ci si rivela attraverso la natura, poi anche attraverso, è la stessa dinamica che noi ritroviamo nel Vangelo, nella rivelazione di Gesù. Gli apostoli vedono la bellezza di Gesù, che parla a loro, che si comunica a loro, e lo conoscono. Ma nel momento in cui conoscono Gesù, riconoscono che c'è un mistero infinitamente più grande dietro di lui, che loro non hanno ancora compreso. E infatti il Vangelo di San Giovanni usa questa espressione, dopo tutto il cammino degli apostoli, quando Pietro dice tu sei il figlio di Dio, quando lo vogliono abbandonare perché lui ha parlato dell'Eucaristia, e dice anche voi volete andarvelo, e San Pietro dice noi crediamo e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. Crediamo, cioè riconosciamo che c'è un mistero che noi non comprendiamo, però sappiamo, abbiamo veramente riconosciuto che tu ci stai parlando, tu ci stai comunicando il mistero di Dio, ed è un mistero che noi possiamo comprendere, rivelato a noi con parole umane. E così, guardate, è proprio anche nei rapporti umani. Noi conosciamo una persona e ci fidiamo di lei. E tanto più ci fidiamo, entriamo in rapporto con essa, tanto più la conosciamo. All'inizio è un atto di fede, poi la conosciamo. Ma se nell'amore la conosciamo sempre di più, dobbiamo riconoscere che c'è un mistero che sempre la supera. E questo qua è il rapporto tra la fede e la conoscenza, che nell'amore, come dire, sono un circolo di amore. E così anche in questo salmo vediamo questo mistero. Nubi e tenebre avvolgono Dio, davanti a Lui cammina un fuoco, le sue folgori rischiarano il mondo. Dio viene descritto dal salmo come nubi e tenebre, fuoco, folgori, però si potrebbe obiettare, ma questa qua è un'immagine di Dio troppo puerile, troppo infantile, ma Dio non è questo, Dio è infinitamente di più, egli è infinitamente altro rispetto alle nuvole, alle folgori, al fuoco. Certamente sì. Ecco perché il Salmo, nella seconda parte, ci mette in guardia dall'idolatria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Allora, quando noi diciamo il significato della nostra vita è questo, Dio è questo, Ecco, noi ci facciamo un idolo e anche quando non lo facciamo, spesso ci capita che anche quando non lo facciamo, diciamo con un ragionamento teorico, rischiamo di cadere nell'idolatria nella pratica. Il pericolo degli idoli è in agguato da ogni parte, oggi come ieri. Ieri si adoravano le statue fatte da mani d'uomo, si adoravano la luna e le stelle. Tenete conto che quando il salmista, il profeta scrive questo salmo, intorno, i popoli intorno consideravano le stelle, gli astri come degli idoli, come degli dèi. I popoli confinanti con il popolo eletto sacrificavano ai Baal persino i propri figli. Gli israeliti avevano adorato un toro nel deserto, Mosè si era allontanato per un attimo e loro si erano dati a fare feste, eccetera, e avevano costruito il toro, si erano messo lì ad adorarlo, il simbolo di forza, di virilità. Oggi noi ridiamo di tutto questo, l'uomo moderno ride, adesso noi siamo scientifici. Ma non è forse questa pretesa superiorità che molte volte ci rende schiavi degli idoli senza che nemmeno ce ne accorgiamo? Quando un giovane si innamora, e capita anche a quelli non giovani, no? Magari uno c'ha una famiglia, si innamora e facilmente idolatra la donna di cui si innamora, la confonde con Dio. Pensiamo a quanti sacrificano tutta la loro vita al lavoro, sperando di trovare in esso la loro salvezza. Pensiamo oggi l'idolo più diffuso, quanto tempo sacrifichiamo all'uso della tecnologia, che finisce per prendere il posto di Dio nel nostro cuore, quei periodi di spazio fuori dal lavoro che noi dovremmo dedicare al rapporto con le persone della nostra famiglia, alle persone che amiamo, agli amici, alla preghiera, al silenzio, alla meditazione. Quanto questo è preso dalla tecnologia? Cos'è l'idolo? L'idolo è ciò a cui tu sacrifichi tutta la tua vita. Allora quanti oggi sacrificano la loro vita alla sessualità? Oppure molto più diffuso alla tecnologia, che veramente finisce per prendere il posto di Dio nel nostro cuore. E l'ultimo pensiero che uno magari ha prima di andare a letto è spegnere e guardare il telefono. Il primo pensiero che ha al mattino quando si alza è guardare il telefono. E questo qua prende veramente il posto di Dio dentro la vita. Ma si può anche adorare la politica, la giustizia sociale, la salute, lo sport, i figli. Poi dopo, se noi adoriamo il figlio come un semidio, poi dopo quando sbaglia qualcosa o si ammala, tutto crolla. E infatti il Salmo dice: siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Non è una maledizione, è una constatazione di fatto. L'idolatria conduce sempre alla delusione. L'uomo innamorato pretende che la donna sia tutto per lui, sia il significato di tutta la sua vita. Non appena inizia a scorgere in lei difetti e peccati, rimane confuso. Ovviamente è vero anche viceversa. Tutto gli crolla in un attimo. Così quando ad esempio riponiamo tutte le nostre speranze nel conseguire determinati obiettivi lavorativi, allora se non li raggiungiamo rimaniamo frustrati. Quando però li raggiungiamo scopriamo che la soddisfazione dura ben poco. L'inquietudine non ci abbandona. Ciò che cercavamo non era il successo, ma qualcosa di indefinito, a cui non riusciamo neppure a dare nome. Perciò quando il Salmo ci fa recitare «Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli», allora noi dobbiamo immedesimarci. Quando rimaniamo delusi perché abbiamo messo al posto di Dio qualcos'altro e poi dopo rimaniamo delusi. Cioè il Salmo ci fa vedere che cosa accade nella nostra vita, quindi illumina la nostra vita, la rivelazione del profeta. Tutte le volte che mettiamo qualcuno o qualcosa che non sia Dio al di sopra di tutti. Il Salmo, dopo averci avvisato di non ridurre Dio ai nostri concetti, ci indica la strada della vera religione. Perché la strada della vera religione non è per evitare l'idolatria, non usare le immagini. Ma ecco, continua il Salmo al versetto 8, «Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore». Ecco, dicevamo che i Salmi nascondono un luogo segreto dove noi possiamo dialogare intimamente con Dio lontano dal frastuono del mondo, lontano dalla rissa delle lingue, dice un altro salmo, cioè da tutta una chiacchiera che non, alla fine non ci lascia niente dentro l'anima, oppure ci lascia solo abbattimento. Ascolta Sion, Dio ti sta parlando. Quando una persona che amiamo ci parla, noi siamo felici. Quando scopriamo che Dio ci parla perché ci ama, gioiamo. Ascolta Sion, ascolta Dio e ne gioisce. Dice un altro salmo, il Salmo 135, gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano. La tecnologia ha bocca, nei computer hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi e non vedono. Allora, immaginate, quando un uomo dell'antichità vedeva una statua di un idolo, se era fatta bene, gli sembrava che fosse viva. Tanto rimaneva stupito da questo miracolo dell'uomo di saper riprodurre in una statua le vestigia di un uomo o di una creatura immaginaria. E adesso noi con la tecnologia siamo così, abbiamo questi computer che parlano, no? E allora sono tutti stupiti, parlano, hanno le immagini, ma in realtà non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, non c'è respiro nella loro bocca. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida, cioè di porre la speranza in delle macchine. E questo qua... mentre il rapporto con Dio, il rapporto con le persone, il rapporto con un mistero, con le persone è il mistero dell'anima con cui noi entriamo in rapporto attraverso il dialogo, no? Ma è anche il mistero di Dio che parla con noi, ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Entrare in rapporto con Dio, col Dio vivente, significa innanzitutto ascoltarlo. Cioè, provate a pensare, noi certe volte entriamo in chiesa, anche a messa, e continuiamo. Adesso non sto parlando dell'inevitabile distrazione che tutti ci prende a causa della nostra debolezza mortale. Ma quando noi entriamo in chiesa e continuiamo sempre a pensare, stiamo dentro i nostri pensieri, alla messa stiamo dentro i nostri pensieri, non ascoltiamo una parola di ciò che viene detto, oppure recitiamo le lodi e neanche una parola che leggiamo di un salmo ci rimane. Allora, entrare in rapporto con Dio significa innanzitutto ascoltarlo. Significa far tacere il subbuglio di pensieri e preoccupazioni che intasano la nostra mente per udire la sua voce. Voce di uno che ci ama e dunque ci vuole parlare e ci vuole comunicare se stessi. Quanti Dio nella mia vita ho sentito accusare, Dio sta in silenzio, no? Il silenzio di Dio. Quante cose sul silenzio di Dio. Ma io mi domando quanti sono disposti a cercare quel luogo segreto pieno di silenzio dove è possibile ascoltarlo Dio. Dio parla una lingua a noi comprensibile. Ci parla attraverso il velo dei giusti, cioè di ogni popolo, attraverso il velo dei profeti dell'antica alleanza, ma soprattutto attraverso Gesù. Gesù che ci parla, che ci comunica il mistero di amore di Dio, pur rimanendo un mistero. La vita di Gesù continua a raggiungerci attraverso il velo dei santi, attraverso i veli delle scritture, attraverso i veli dei sacramenti. Dio si mostra a noi vestito, non nudo. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo, su tutta la terra. Ogni volta che noi ascoltiamo il Vangelo, se lo ascoltiamo con un minimo di apertura, domandando a Dio che ci illumini, il Vangelo ci parla, ci comunica qualcosa di Dio. Ma continua Salmo, ascolta Sione e esulisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. La nostra non sarebbe una vera conoscenza di Dio se non riconoscessimo che tutto ciò che per grazia, come una folgore che ci illumina, abbiamo capito di Lui è comprensione dell'incomprensibile. Egli è l'Altissimo al di sopra di tutti i nostri pur giusti concetti. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Odiate il male, continua il Salmo, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi, cioè dalle mani di coloro che non riconoscono che Dio è al di sopra di loro, di coloro che non temono Dio. E allora qui ritorna un po' la paura dei pericoli, degli empi, delle fatiche che dobbiamo attraversare nel nostro pellegrinaggio verso la Patria Celeste, e noi teniamo di non farcela talvolta. Il Salmo però fa rinascere in noi la speranza. Il Signore regna. Ecco questo tema di fondo del Salmo con cui abbiamo iniziato. Il Signore regna, esulti la terra. Il Signore custodisce la nostra vita e non ci abbandona nelle mani degli empi, nelle mani dei malvagi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. E cos'è questa luce se non la luce di Cristo Signore? Come dicevamo, questa luce che simbolicamente nella notte di Pasqua viene passata da candela a candela, da fedele a fedele, così questa luce che ha illuminato gli apostoli, la luce di Cristo risorto che ha illuminato le donne che lo hanno incontrato, che ha illuminato i primi discepoli come una candela che poi ha attraversato tutta la storia della Chiesa e ha raggiunto fino a noi la grazia che questa luce non si è spenta prima di arrivare a noi, e noi possiamo donare ad altri questa luce nella misura in cui la coltiviamo e la accogliamo della nostra anima. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Ecco, questo è tutto un salmo pieno della gioia del rapporto col Signore. E dunque, dicevo, questa luce è la luce di Cristo Signore, ma è anche un'altra luce. E questo qua, e allora si capisce perché è una luce che si leva per il giusto. E che cos'è questa luce? È la luce della nostra coscienza che tutti gli uomini hanno dentro di loro. Una luce che ci illumina che cosa è bene a riguardo di che cosa è bene e che cosa è male. È come una scintilla divina che Dio ha messo nella nostra anima, ma questa luce si leva solo per il giusto, cioè per chi ascolta la voce della coscienza che gli indica la strada del bene e del male. E volevo leggersi a questo proposito di questa luce un testo che ho trovato di Doroteo di Gaza nel libro Comunione con Dio e con gli uomini. È un santo orientale, un monaco, che in questi insegnamenti che lui faceva per i suoi monaci parla proprio della coscienza, di questa luce. Ecco, adesso vi leggo questo brano perché è molto molto bello. Quando Dio fece l'uomo, depose in lui come un seme divino una facoltà piuttosto ardente e luminosa, come una scintilla che illumina le profondità del cuore e le indica il bene e il male. Questa cosa, chiamata coscienza, è la legge naturale. Conformandosi a questa legge, cioè alla coscienza, i patriarchi e tutti i santi che furono graditi a Dio prima della legge scritta, qua possiamo mettere tutti coloro che non hanno conosciuto la legge scritta e non hanno conosciuto neanche Cristo, e anche oggi, possono guidarsi attraverso la luce della coscienza. Ma continua il nostro autore: ma gli uomini la sotterrarono e la calpestarono con i loro peccati, questa scintilla divina, sempre più numerosi. E allora abbiamo avuto bisogno della legge scritta, abbiamo avuto bisogno dei santi profeti, abbiamo avuto bisogno della venuta stessa del Signore nostro Gesù Cristo per riportarla alla luce e ridestarla, per riportare alla vita, mediante l'osservanza dei suoi comandamenti, quella scintilla che era stata sepolta. E oggi vediamo quanto sono attuali queste parole. Ad esempio, comandamento non commettere adulterio, che ci permette di vivere un amore stabile e duraturo nella famiglia, che ci permette di poter essere accompagnati nell'amore in tutto il corso della nostra vita, che permette ai figli di avere una stabilità nell'amore, di non essere scissi. Oggi calpestato, irriso, allora si vede che non è che gli uomini non abbiano più la coscienza, ma senza la luce di Cristo, senza la luce della rivelazione, una delle prime cose dopo le preghiere che insegno al catechismo, ai bambini, i 10 comandamenti. Alcuni non hanno mai sentito che dire delle bugie è sbagliato. Non hanno mai sentito dire che bisogna santificare le feste. E gli altri comandamenti che ridestano in noi ciò che già è scritto nella nostra coscienza e poi soprattutto la rivelazione di Cristo. Continua il nostro autore: dipende dunque da noi seppellire questa scintilla divina di nuovo, oppure, prestandole obbedienza, lasciare che essa risplenda e ci illumini. Una luce si è elevata per il giusto. Questa luce dentro di noi che ci fa distinguere il bene e il male, che all'inizio è un po' intermittente, finché noi, conoscendo i comandamenti, finché noi conoscendo Gesù, questa luce ritorna fuori, ma soprattutto se l'ascoltiamo. Quando infatti la nostra coscienza ci dice di fare una cosa e noi la disprezziamo, ce lo dice di nuovo e non la facciamo, ma continuiamo a calpestarla, la seppelliamo. Allora questa luce non si leva per chi non è giusto, la seppelliamo. E a motivo del peso che la schiaccia, essa ormai non può più parlare chiaramente, ma come una lampada che dà una luce incerta perché ha l'olio sporco, comincia a mostrarci le cose in modo più confuso, per così dire più tenebroso, e così progressivamente, come nessuno può riconoscere il proprio volto nell'acqua resa torbida dal molto fango, ci troviamo a non percepire più quello che essa dice, tanto che quasi pensiamo di non averla più. Allora vedete oggi quanto la confusione domina nel mondo, talvolta domina anche in noi. E qui Doroteo di Gaza ci fa vedere, ci dice la ragione. Ma non c'è nessuno che non abbia la coscienza, essa è qualcosa di divino, come abbiamo già detto, e non può andare distrutta, ma ci ricorda sempre quello che dobbiamo fare. Noi non la percepiamo più perché, come ho detto, la disprezziamo e la calpestiamo. Allora vedete quanto è profondo il versetto di questo salmo che abbiamo letto. Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. I retti di cuore chi sono? Coloro che seguono la voce della coscienza illuminata dalla rivelazione dei profeti, dalla rivelazione di Gesù Cristo, dall'insegnamento della Chiesa. E chi non ha la grazia di avere questo insegnamento può comunque ascoltare questa voce, che però è più confusa, in quanto gli uomini tendono a seppellirla e a calpestarla, questa scintilla che appunto abita il cuore di tutti. E quindi tanto più noi invece ascoltiamo la nostra coscienza illuminata dalla rivelazione, tanto più giorno dopo giorno il nostro cuore si purifica e questa voce si fa più stabile, la confusione dirada dal nostro cuore, questa luce di Cristo ci attrae sempre di più, è una luce che non ci abbandona mai nella salute, nella malattia, nella ricchezza e nella povertà, nel successo e nel fallimento, e ci indica la strada dei comandamenti di Dio. E più seguiamo questa luce, più essa ci rallegra e ci indica la strada giusta. Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Continua il Salmo: rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Abbiamo iniziato questo Salmo contemplando Dio attraverso le nubi, il fuoco, le persone come un dono infinito di Dio e la nostra vita si riempie di gioia. Questa gioia si moltiplica non appena noi cominciamo ad ascoltare la sua parola, ascolta Sione, ne gioisce. Allora esultiamo non perché abbiamo successo, non perché tutti ci adorano, ma unicamente perché l'Altissimo si veste di umiltà e dialoga con noi. Ecco perché dal profondo del nostro cuore spontanea sgorga la gratitudine. Rendete grazie al suo santo nome. È la vita di Cristo, Eucaristia, rendimento di grazia. Eucaristia significa rendimento di grazia. Non smettiamo mai di ricordarcelo. La vita di Cristo è stata tutta un rendimento di grazia, perché tutta vissuta in dialogo col Padre. E allora adesso, prima di lasciare spazio ai vostri interventi, attraverso cui potrete, avete l'occasione adesso attraverso i microfoni di Radio Maria che apriamo a tutti gli ascoltatori, avrete la possibilità di fare delle domande e degli interventi sul tema che abbiamo trattato del Salmo. E prima di lasciare a voi la parola, ricordo l'importanza di questo momento, perché attraverso il dialogo con noi, attraverso quello che voi dite a me, io imparo nuove cose e voi attraverso le domande che mi fate mi date l'occasione di chiarire meglio quello che dico e così possiamo comprenderci meglio. E nasce tra di noi questo dialogo molto bello che la radio ci dà l'opportunità di vivere, molto più della televisione. Se vedete, i dialoghi alla radio sono molto più profondi, quelli in televisione tutti presi dall'immagine sono molto più banali e superficiali. Allora io vi rileggo per voi il Salmo, che diciamo anche come preghiera, e poi lasciamo spazio agli interventi. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate il Signore. Lui custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
Pronto? Benvenuto.
Pronto. Come ti chiami? Grazie a lei. Io mi chiamo Fernando.
E Fernando, da dove chiami?
Da Mantova.
Mantova, dimmi, caro.
Sì. Allora, io ho sentito poche parole, sono appena stato a dire il rosario ad un amico che ha tanto sofferto, aveva 3 mesi meno di me e l'abbiamo lasciato oggi. Vorrei dirle solo una cosa per compiacermi con tutti i sacerdoti, che una voce mi aveva detto che le meraviglie di Dio sono i vostri sacerdoti.
Bene, questo ti ringrazio, Fernando. Fernando, ti ringrazio molto di questo incoraggiamento. I sacerdoti hanno attraversato un periodo non di grande gloria, di non grande pubblicità, e quindi sentire vicino a noi il calore delle persone che credono è un sostegno importante, è anche importante sempre pregare per i sacerdoti perché rimangano fedeli a questa grande vocazione che hanno ricevuto gratuitamente da Dio, di portare nel mondo la sua parola, il suo messaggio, e anche pregare per le vocazioni, perché c'è tanto bisogno nel mondo della luce di Cristo e i sacerdoti sono una strada privilegiata che Dio usa per portare questa luce nel mondo, quindi anche questo luogo di preghiera grandissimo che è Radio Maria ha sempre anche questa intenzione nel cuore per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali. Pronto?
Buonasera, senta, io sono Anna, telefono da Napoli,
Anna.
però è da poco Anna, telefono
Sì.
da Napoli, però io è da poco che ho acceso Radio Maria e le volevo dire, lei ha parlato dei 10 comandamenti, che oggi purtroppo non se ne parla più e che la gente con chi parli parli, è un fatto vecchio, è un fatto antico, non esiste niente dopo la morte, questo e quell'altro. Oggi anche in chiesa non si parla più né della vita eterna, né del paradiso, né del purgatorio, né dell'inferno. E la gente continua a dire che non esiste nulla. Però io, già che sono una praticante e seguo Radio Maria già da parecchi anni, volevo dirvi che i sacerdoti, insomma il Papa che rappresenta la Chiesa di Roma, di tanto in tanto dovrebbero parlare non solo dei Vangeli, ma dovrebbero parlare anche di queste dimensioni, perché la gente avrà paura e si redime, perché oggi c'è troppa cattiveria e troppi peccati che si commettono nel mondo, perché dicono che dopo la morte non esiste più niente, c'è solo la morte, basta, punto. Allora io come laica e come praticante della Chiesa volevo fare un appello sia ai sacerdoti che ne parlassero molto di più di questa situazione e in più anche al Papa di Roma, perché il Papa di Roma che rappresenta diciamo la Chiesa di Roma che sta sul pulpito dovrebbe anche a lui dire queste cose, che la gente insomma si comporta degnamente, cristianamente, che dopo la morte tutto si paga, questo è tutto. Poi non ho sentito la trasmissione di questo sacerdote perché l'ho accesa proprio negli ultimi momenti quando ha parlato dei 10 comandamenti, poi il resto non lo so, però
Va
io.
bene, io ti ringrazio di quello del consiglio che ci hai dato, ma il Papa ai 10 comandamenti ne parla, il Papa annuncia Cristo. Allora, una volta, allora, cara Anna, ti voglio raccontare un episodio. Una volta c'era un giornalista che va da Madre Teresa e questo giornalista chiede a Madre Teresa: ma secondo lei che cosa dovrebbe cambiare nella Chiesa? E Madre Teresa gli ha risposto: io e lei. E allora questa risposta di Madre Teresa, veramente bellissima. E dobbiamo stare attenti a non giudicare la Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo ed è santa, e poi però è fatta di uomini peccatori e quindi anche i sacerdoti che magari si dimenticano certe cose che dobbiamo certamente recuperare. Sicuramente è vero che è un invito importante quello che ci hai fatto, dobbiamo parlare di più delle verità ultime. E io penso che si ritornerà presto a parlarne, come detto, del paradiso, del purgatorio, dell'inferno, dei 10 comandamenti. Stiamo vivendo un momento di confusione, come hai ben delineato, la gente dice non c'è più niente di là, ma il fatto che la gente dice che non c'è più niente nell'aldilà, questo non toglie che l'aldilà ci sia. E allora è un momento che chiama in causa ciascuno di noi, perché Noi, cara Anna, alla fine non progrediamo se pensiamo sempre che devono essere gli altri che devono fare le cose. E questo qua riguarda anche i preti e i sacerdoti. Ciascuno è chiamato a dare la sua testimonianza nell'ambito dove è posto. E tanto più noi viviamo in un mondo dove, come hai detto, tu hai fatto una descrizione realistica, queste cose che la Chiesa ha sempre insegnato vengono calpestate, tanto più è importante la nostra testimonianza, perché il fatto di non credere più all'aldilà porta a una grande disperazione, a una grande irresponsabilità. Vediamo in Italia i giovani che non se la sentono più di fare i figli, perché mettere al mondo i figli se tutto finisce nel nulla? Perché fare la fatica di educarli, di lavorare per tirarli su, per mantenerli? Allora vediamo che l'assenza della speranza nell'aldilà porta una grande disperazione nell'aldiquà. Allora, se è vero quello che hai detto tu, come è vero, che i comandamenti sono spesso calpestati, dobbiamo sempre però stare attenti a non fare generalizzazioni, perché ogni uomo ha una sua strada. Quindi c'è chi li calpesta di più e chi li calpesta di meno. E noi dobbiamo sempre saper distinguere. Ma soprattutto, questo non ci deve scoraggiare. Io ho scritto un libretto su Suor Faustina Kowalska, no? Ho meditato molto il suo diario, questo messaggio che Gesù risorto dà a Suor Faustina Kowalska nelle visioni che ha. Prega e sacrificati, offri i sacrifici e le preghiere per la conversione dei peccatori. La mia misericordia non ha limiti. Allora, il messaggio che porta Suor Faustina nel mondo è quello che noi, qualunque persona incontriamo sul nostro cammino, fosse anche il peccatore più incallito, fino all'ultimo respiro, non dobbiamo disperare della sua conversione. Io ho testimonianza di alcuni che, facendo la coroncina di Suor Faustina della Divina Misericordia, poi persone che non andavano in chiesa da una vita si sono convertite prima di morire. Se noi ci fermiamo al mondo che si allontana di Dio, agli uomini che si allontanano da Dio, perdiamo la speranza. Invece vediamo che il prete nella nostra parrocchia non parla dell'aldilà, non dice i 10 comandamenti. Va bene, noi abbiamo una famiglia, abbiamo dei rapporti, abbiamo delle persone che incontriamo, no, facciamolo noi. E poi, come dicevo prima, preghiamo per i sacerdoti, preghiamo perché il popolo cristiano ha bisogno di santi sacerdoti, ma questo nasce solo dalle preghiere e dai sacrifici offerti del popolo cristiano. Pronto?
Buonasera padre, sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Buonasera, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Per quanto riguarda i salmi, buonasera, diciamo che per quanto riguarda i salmi, benché faccio un po' di storia perché sono molto appassionata, benché un'antichissima tradizione sia ebraica sia cristiana faccia risalire a Davide la composizione di quasi tutti i salmi, la critica moderna diciamo che ha ridimensionato questa opinione, pur riconoscendone la grande importanza e l'impulso dato da Davide alla poesia, al canto liturgico, però diciamo che gli attribuisce concordemente soltanto 69 salmi. Diciamo che è difficile precisare l'epoca di composizione dei salmi, però la maggior parte degli esegeti opta per il periodo posteriore alla cattività babilonese. Comunque, indipendentemente, padre, io volevo dire questo, quello che penso, che la grandezza dei salmi sta nel fatto di essere il dialogo e quindi il respiro tra Dio e i suoi fedeli. Nei salmi troviamo infatti, trovano loro eco tutti i sentimenti dell'essere umano, le gioie, le ansie, la sofferenza, la disperazione, l'abbandono. Per cui io penso che dovrebbe essere data più importanza ai salmi, nel senso che noi fedeli dovremmo maggiormente capirne l'importanza e intensificarne la recitazione, proprio per questo dialogo diretto con Dio. La ringrazio. Grazie d'ascolto per radio.
Grazie Silvana di quello che hai detto. Allora, su questo che hai detto sul fatto che la maggior parte dei salmi, gli esegesi attuali, penso giustamente, li fanno risalire al periodo dopo la deportazione in Babilonia, e anche cioè i salmi parlano in tutti i momenti della nostra vita, ma forse ci parlano di più in un momento in cui noi viviamo come in una terra di esilio, come diceva Anna prima da Napoli, vediamo che insomma la Chiesa è molto meno seguita di un tempo, gli insegnamenti della Chiesa sono meno seguiti, e allora in tante esperienze dei salmi ci riconosciamo di essere un po' in una terra di esilio, ma in una terra di esilio dove possiamo avere questo intimo dialogo con Dio. E allora, come dici, dovremmo dare più importanza ai salmi? Io lo spero, appunto, ho scritto anche un libretto, Il tempo di chi prega, sui salmi. Adesso su queste trasmissioni che faccio a Radio Maria ne sto facendo un altro, che ha proprio lo scopo di aiutare i laici a entrare nel significato delle parole dei salmi senza grossa difficoltà, di modo che possiamo sentire queste parole che vengono dette nei salmi come nostre, perché è possibile, si possono dire le lodi, l'ora media, i vesperi, la compieta, per chi lo può fare, questo qua sicuramente è la strada privilegiata. Se uno non riesce, però, può anche prendere un salmo e recitare quel salmo come preghiera all'inizio della mattina, come preghiera della sera. Quindi magari i sacerdoti hanno un tempo, i religiosi hanno un tempo maggiormente dedicato, per i laici che sono immersi nel seguire i figli, nell'avere un lavoro civile, può apparire più difficile, però io riaccenno al fatto che noi dedichiamo, perdiamo tanto tempo a stare attaccati al telefono e alle tecnologie. Se riusciamo a darci una regola su questo e usare del tempo della nostra giornata per recitare i salmi e per pregare, questo sicuramente ci dà veramente una grande consolazione, una grande pace, una grande, anche una grande gioia. E poi questa esperienza che qualsiasi sentimento noi viviamo, come diceva Silvana, di abbandono, di prova, di gioia, di compagnia, di solitudine, di persecuzione, di paura, ecco, di contemplazione della bellezza del creato, di malattia, di salute, allora tutte le dimensioni della vita, tutte sono narrate nei salmi. Ma se noi passiamo anche un momento di prova, in cui pensiamo che Dio non si cura di noi, è diverso se noi lo diciamo nel salmo, perché anche nel momento più di difficoltà noi rimaniamo in rapporto con Dio. E questo è veramente l'importanza del salmo, che ci fa vivere continuamente questo rapporto con Dio. Per me sinceramente è stata una grande scoperta, recitando i salmi nella liturgia delle ore, piano piano entrare nella mentalità del profeta. Quindi alla fine sì, importante sapere chi l'ha scritto, sicuramente molti sono da attribuire a Davide, molti altri no, però tutti sono scritti da profeti illuminati da Dio, che parlano con Dio, entrano in, e hanno un dialogo più profondo di noi con Dio. Allora, leggendo i Salmi vediamo un uomo che vive ogni cosa che gli capita nella vita in rapporto con Dio. E per questo i Salmi veramente sono la strada della conversione della nostra mentalità, noi che viviamo in un mondo, in una mentalità lontana da Dio, non ci immaginiamo neanche che cosa significhi vivere tutto come rapporto con Dio, tutto come dialogo con Lui, tutto come cammino verso di Lui, tutto come una parola che Lui rivolge a noi. E questo qua non lo impariamo in teoria, lo impariamo in pratica recitando i Salmi. Allora grazie Silvana per il tuo intervento. Pronto?
Pronto, sono Paola da Rimini.
Paola, buonasera. Bene, benvenuta. Ciao, buonasera. Dimmi Paola.
Buonasera. Allora, io le pongo questa domanda. Cerco di vivere cristianamente, no? La messa quotidiana, tutto. E vorrei sentire in me la priorità, che ciò che vivo, la priorità è Dio, cioè riuscire a camminare insieme, no? Però quando mi capitano delle cose, delle batoste che la vita ti dà, io non so da che parte prendere, sono disorientata, non riesco a ricorrere a Dio, no? Lei diceva dei Salmi, quello che ci dice, che ci ha detto è bellissimo, voglio verificarlo stando più serena quando leggo i Salmi. E questo non me lo perdono. Dico, che fede ho io? Cioè, si vorrebbe far bene tutto nella vita, purtroppo delle volte si sbaglia. E poi
quando allora,
sono
Paola,
mi perdo e mi chiedo, dove, Signore, dove sei? Perché?
Allora,
perché non riesco?
Paola, sei vicino alla verità. Quando noi ci sforziamo di seguire Cristo e vediamo che non ci riusciamo, siamo vicino alla verità. Stai attenta a non misurare la tua fede. Che fede hai? La nostra fede non si può misurare. Si può misurare un chilo di pasta, due chili, a seconda di quante persone abbiamo a mangiare. Ma la fede non misuriamola, lasciamo a Dio la misura, e quando noi scopriamo che non siamo capaci di seguire Cristo fino in fondo, è lì che dobbiamo entrare nell'umiltà, umilmente domandare nella preghiera. Allora nella prova non abbandonare la messa quotidiana, non abbandonare i Salmi, chiedi la grazia di Dio, non pensare più a te stessa, a quanto sei coerente o no, affidati nelle mani di Dio e Lui compirà la sua opera. È Dio che con la sua grazia ci innalza fino al cielo. Noi non possiamo andare in cielo con le nostre forze, se no Gesù sarebbe venuto in vano. Ma questo lo capiamo solo quando ci sforziamo di seguirlo. Allora, tanto più ci sforziamo con verità di seguirlo, tanto più vediamo la nostra miseria. Ma quando vediamo la nostra miseria dobbiamo stare attenti a non seguire il demonio che prima ci fa cadere nel male e poi ci fa disperare. Dobbiamo affidarci alla misericordia di Dio. È Lui che ci salva. San Paolo nelle sue lettere non si stanca di ripetere che noi non ci salviamo per le nostre opere di giustizia, ma ci salviamo per il dono infinito di Cristo che è morto per i nostri peccati ed è risorto per donarci la vita eterna. Nella vita di colui che segue un cammino ascetico, come hai detto tu, Paola, c'è il rischio che noi misuriamo il nostro cammino. Invece, quando scopriamo che non ce la facciamo, allora capiamo perché Gesù è venuto. Noi non sappiamo liberarci da soli, dalla nostra poca fede, come ha detto, aumenta la mia fede. La fede è un dono di Dio, noi possiamo solo domandarlo con umiltà, non è un'opera nostra. Allora, cara Paola, non ti scoraggiare, nella prova è dura per tutti, affidati a Dio, confidati con qualche persona che ti può sostenere, certe volte abbiamo bisogno della consolazione dei fratelli, come dice San Paolo, portate i pesi gli uni degli altri, e poi affidiamoci a Dio quando ci sembrerà di essere totalmente abbandonati, sentiremo la mano di Gesù che ci rialza e ci dona una fede molto più grande di quella che avevamo prima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.